Ma se suo figlio venisse da lei a dirle che ha capito di essere omosessuale, che cosa proverebbe?
Beh, dico la verità, accetterei con dispiacere la notizia. Devo, se vuole che sia sincero, ma l'accetterei. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Però se poi non mi assomiglia, pazienza. È come se il mio figlio fosse milanista.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Questi riescono a far sembrare un politico simpatico Carlo Calenda. Tu ti rendi conto?
Cosa c'entra Carlo Calenda?
È il commento che ha fatto alla frase che abbiamo appena sentito.
Ah, perché c'è il commento di Calenda?
Beh, mi è piaciuto molto.
Scusa, potresti abbassare la sigla? Il commento di Carlo Calenda non può andare con la sigla di sottofondo.
Ah, così? Allora. Domanda. Ma uno un pelo più istituzionale e meno fascio non l'avevate a disposizione, Giorgia Meloni? Beh, non male, dai.
Bello, bello.
Uno un pelo più istituzionale e meno fascio.
Meno fascio.
E meno fascio non l'avevate a disposizione, at Giorgia Meloni.
Ma questa è una cosa legata al fatto che lui è di origine romana, hai capito? In quanto romano gli viene normale così.
Cosa fare?
No, quello del meno fascio.
Vabbè. Beh, noi avremmo detto, da Milano avremmo detto meno fascista.
Senti, Giovanni, vabbè. Arriva o no?
Ma io non ho capito una cosa, cosa c'è? Il concerto di Springsteen?
No, credo che sia il
Ah, i Rolling Stones?
I Beatles, quelli che sono rimasti, pare che abbiano deciso di ritornare insieme.
Quanti ne sono rimasti?
Un paio, non
forse.
Di più. Ah già, perché ce n'è uno che non è detto.
No, un paio. Ah, perché uno dice uno è il sosia?
No,
che è in giro
sì,
da
esatto,
40 anni?
Esatto.
No, dai. Vabbè, non ho capito. Ma lì ci sono i posti a sedere, i posti in piedi e il privé?
Sì, guarda, l'unica cosa certa è che deve fare un freddo porco. Perché se i polacchi, che dovrebbero essere abituati alle temperature...
Sono polacchi loro.
Sono così imbacuccati, deve fare veramente un freddo porco.
Polacchi, un
Spiegazione,
po'
Spiegazione.
No.
In quel di Varsavia fra poco dovrebbe parlare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ovviamente...
A chi tocca, sta sola?
Eccolo qua. No, arriva correndo.
È arrivato. Allora io dico che lo dico prima che parli, avrei preferito Norberto,
sì.
Roberto da Bergamo, quell'altro che fa gli annunci delle associazioni, tutti al posto di questo qua.
Posso dire che era un po' patetica lui che faceva finta di corricchiare, è uscito da dietro le quinte e faceva finta di corricchiare, adesso sta camminando su una lunga passerella salutando mano sinistra, mano destra, adesso entrambe le mani, tenta di nuovo uno scatto e finalmente arriva al podio in mezzo alla gente, sembra veramente un palco da Divo Rock. Eccolo qua, Joe Biden.
Buonasera Polonia.
Il primo ospite di stasera di Muoviti Muoviti.
Uno dei grandissimi alleati, Presidente Duda. Primo Ministro, Sindaco. Tutti i leader politici polacchi di tutto il paese, grazie per avermi riaccolto in Polonia, dove ero stato un anno fa. Un anno fa ho parlato proprio dal castello qui a Varsavia, proprio poche settimane dopo che Putin aveva lanciato il suo assalto all'Ucraina, la più grande guerra su terreno in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un luogo che era sempre stata una pietra miliare della democrazia, della prosperità su questo pianeta per più di 75 anni. Adesso tutto questo è a rischio di essere demolito. Un anno fa il mondo stava correndo e si aspettava la caduta di Kiev, e invece Kiev ad oggi resta forte.
Ma che forma, eh?
No, bene, lo vedo bene. Parla un po' come Springsteen, devo essere sincero, detto per inciso.
L'età è quella,
Ha invaso l'Ucraina, tutto il mondo si è trovato messo alla prova, l'Europa è stata messa alla prova, non soltanto l'Ucraina, l'America è stata messa alla prova, la NATO, tutte le democrazie sono state messe alla prova. E le domande erano semplici quanto profonde. Risponderemo o guarderemo da un'altra parte?
Vabbè.
Però Giovannino, viene al dunque un po', dai.
Stava appena entrato. Noi cosa facciamo?
Allora, partiamo dal principio. Putin ha parlato per un'ora e un quarto. La Casa Bianca ha detto: non è una gara a chi parla di più.
Quindi lo è.
Non si è voltato dall'altra parte. E abbiamo ancora di fronte, avevamo di fronte domande sull'impegno e l'adesione ai nostri comuni principi. Ci saremo innalzati al diritto delle persone a vivere libere, alla democrazia, opporsi ad un'aggressione. Ci saremo alzati per la democrazia e un anno dopo conosciamo la risposta a queste domande. Sì, ci siamo innalzati e alzati per la sovranità. L'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto anche per il diritto a vivere liberi dall'aggressione, e ci siamo alzati per la democrazia, lo abbiamo fatto. E ieri ho avuto l'onore di essere con il presidente Zelensky a Kiev per dichiarare che noi continueremo ad alzarci, a rimanere al loro fianco.
Il Darundeiro a che punto entra qua?
A dopo 5 minuti.
Quando il presidente Putin ha ordinato ai suoi carri armati di entrare in Ucraina, noi abbiamo pensato che pensava che si sarebbero arresi, ma si è sbagliato, perché il popolo ucraino è troppo coraggioso. L'Europa, gli Stati Uniti, tutta la coalizione della NATO, dall'Atlantico al Pacifico, erano troppo uniti, la democrazia era troppo forte. Invece di una vittoria semplice che lui si aspettava e che prevedeva, Putin se n'è scappato con dei carri armati in fuga e bruciati.
Un po' provocarlo così, quello si incazza.
Sta facendo gli orecchi, ti fanno così.
Ma no.
Le orecchi ti fanno così.
Gli ha fatto gli orecchi così.
E la Svezia pensava di frazionarci, dividerci, e invece la NATO è più unita che mai in passato. Pensava di poter in qualche modo armare l'energia per minare.
Adesso dobbiamo stabilire la scala di valori, scala di valori di chi ce l'ha più lunghismo di Biden rispetto a Putin.
I fossili della Russia.
Comunque c'è già una vincitrice per quanto mi riguarda.
Di chi ce l'ha più lunghismo?
No, proprio della giornata, forse della settimana, forse anche del mese.
Ah, ok.
La traduttrice simultanea di Sky con questa R Moscia che mi dà una fascinazione che ciao. E poi se no ti mette anche un po' di enfasi la traduzione. Non è
vero, è vero, non è quella
forza. E il presidente Putin si trova oggi di fronte a qualcosa che davvero un anno fa pensava sarebbe stato impossibile.
Brava,
le democrazie del mondo sono cresciute e sono diventate più forti e non più deboli, ma gli autocrati del mondo invece si sono indeboliti e non sono più forti, proprio per questo grande innalzamento nei confronti della sovranità, perché è importante chi si alza e chi sta al tuo fianco. Questo fa la differenza, e il popolo della Polonia lo sa, voi lo sapete.
Dai, applauso.
Anzi, lo sapete meglio di chiunque altro.
Continuate a scrivere, ascoltatori e ascoltatrici, di Muoviti, poi vi leggiamo tutti.
Facciamo un replay e leggiamo tutti.
331-621-4013.
Quando la vostra splendida città è stata distrutta e poi dopo decenni sotto il pugno duro dell'Unione Sovietica, voi avete resistito perché siete stati uniti, e i grandi leader dell'opposizione, mentre insieme alla Bielorussia, avete continuato a resistere per la vostra democrazia. Questo è anche la risolutezza dei popoli per rimanere a favore della democrazia anche nella, nella Moldavia. Non, oggi il presidente moldavo penso sia qui e noi siamo al vostro fianco,
penso,
per il popolo della Moldavia.
Non si sa se è arrivato o no, il presidente moldavo.
Che diciamo c'ha quel problema di cataratta che a una certa età arriva. Lui non vede,
come Springsteen tra l'altro.
Esatto, non vede oltre il gobbo elettronico, cioè le placchette di vetro col gobbo elettronico, col testo.
Dubbi sulla nostra convinzione, sulla nostra forza,
sì, però,
il fatto che continueremo a lottare con l'Ucraina.
Possiamo dirlo? Non sta dicendo niente.
Sta dicendo forza noi,
esatto,
bella lì,
esatto. Cioè, bella raga, bravi.
Allora, siamo una squadra fortissimi senza errore di... Senza errore di grammatica.
Ma dimmi quattro cose.
Il presidente Putin ha una fame di territori, di potere.
Territori, sentite.
Dei popoli per i loro paesi prevarranno. Oggi il mondo libero rimarrà insieme. Oggi, domani e sempre.
E sempre.
3, 2, 1, qua si chiude, via.
Senti come pompa il Darundeiro.
minuti, ascoltatori e ascoltatrici, tra poco diamo l'abbrivio alla nuova puntata di Muoviti Muoviti, la numero 102 della stagione, ma prima, come promesso, dobbiamo leggervi, perché se come noi vi siete tafazzanamente martellati i maroni nel sentire il presidente della più democrazia del mondo,
Il nuovo collaboratore, c'è la rubrica settimanale.
Caspita, almeno vi leggiamo. Allora, 331-6214013, raffica di messaggi, la traduttrice sembra la Santini. No, perché non sfora, questa è la mia risposta.
Poi, Bruce, solo 73, gli 80 di Biden si sentono.
Ma basta, ma anche basta, inascoltabile.
Pacchini, musica, a caso, ma musica.
Ma a una certa detto grazie a Sanremo, Joe.
A me piacerebbe sentire il riassuntino di Roberto da Bergamo.
Ragazzi, va bene far sentire le gags degli anziani, ma dopo un po', dai.
Muoviti, muoviti, Biden, che non è una gara con Putin, a chi ce l'ha più lungo il discorso.
Quindi, raga, bombe nucleari per tutti?
Alice dice, e su territori Vacco è venuto.
No, Alice! E Gattuso che lo legge, ma come vi permettete? Tutte e due, comunque Alice è gelosa.
È un dato oggettivo.
No, Alice è gelosa. Alice è gelosa, ormai
ero in studio, l'ho visto.
Alice è gelosa, via. Ragazzi, facciamo la rubrica Roberto da Odessa. Ma c'è da ridere su sta roba. Dai.
Ho la R mossa pure io, dice un ascoltatore, e a sentire la traduttrice dire territori mi ha fatto venire il mal di gola.
R moscia da Radio Popolare.
Questi che hanno esportato più guerre e dittature fra Iste che Coca-Cola, no, imperialiste,
fasciste,
fasciste, imperialiste che Coca-Cola, sono lì a dar lezione.
Biden parla un po' come Springsteen, mi piace, Joe.
Simone dice, anche Biden è un po' da pulmino,
Facchini resiste.
State facendo il record di fuga di radioascoltatori.
Attacco la Kamchatka con tre carri armatini, Ale.
Sembra mio nonno in viaggio all'estero.
Ma non dice niente sui territori occupati della Palestina? Brava ascoltatrice.
Ugo, ma perché Dio mi ha donato 13 metri di intestino quando basta ascoltare 5 minuti di Biden per farmi venire lo stimolo di cagare?
Comunque, grande intro, bravi, sembrava fatto apposta.
Darundeiro.
È il blu del ping pong.
Mami, un Darundeiro.
Muoviti, muoviti avanti per tre mezz'ore, che lo vogliate o no, sulle frequenze di Radio Popolare. Poi alle 19 ricominceranno le persone serie ad andare in onda.
E vi parleranno di Biden.
Di Biden.
Di quello che per adesso non ha detto nulla, se non dai raga, forza, dai, siamo forti.
No,
noi,
allora,
voi, i polacchi, gli ucraini,
io
Kiev.
Te lo giuro, mi sembrava Checco Zalone in Siamo una squadra fortissimi,
sì, sì.
Senza gli errori di grammatica, almeno non quelli voluti. Come al solito ci tocca fare la cronaca degli eventi storici in questa redazione, ma questo è
a noi,
è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, ma lo facciamo non soli qua, io Davide Facchini, Luca Gattuso al mio fianco, ma c'è Marta Zamboni in redazione, ci siete voi ascoltatori con le telefonate allo 0233 001 001.
Avete già sentito plurimi messaggi che sono arrivati, il numero è sempre lo stesso sia per gli sms che per Telegram, 331 62 14 013.
La mail è diretta@popolarenetwork.it, il gruppo di Facebook di Muoviti Muoviti Radio Popolare, che consta in questo momento di 3.354 membri. Noi puntiamo ai 3.350, cioè dopo aver fatto sentire Biden ci accontentiamo di perderne solo 4.
Sì, esatto.
Solo 4 può andar bene.
4 possono andarsene nella prossima oretta. Se aumentate vuol dire che non stiamo lanciando un messaggio chiaro da parte
di... No, esattamente. È arrivato l'omino che mette a posto il fax?
Sì, è arrivato, quindi abbiamo il fax che funziona perfettamente con della bella carta formato A4. Se volete mandare un fax, il numero è 02 39 27 31 25. Spero che sia quello, adesso vado a controllare.
Devo controllarlo. Ascoltatori e ascoltatrici che hanno aspettato in onda per ore e ore e ore, per cui pronto? Sei in onda? Cioè hai aspettato fino adesso e mo non parli?
Dai.
Vabbè. Io parlo, allora ho un'idea commerciale,
Attenzione, tolgo la base sull'idea commerciale.
L'idea commerciale, è arrivato il marketing, vai. Muoviti Muoviti, vai.
Allora fammi fare una trasmissione di un'ora da casa.
Sì.
Sempre collegato con pezzi che scelgo io.
Sì.
Ma come li metti in onda?
Chi si abbona in quell'ora?
I soldi
a me il 10%.
Ah, pure!
No, pensavo li volessi tutti a te, hai capito? Invece no, 10%, 90% Radio Popolare, 10% a te.
Ma ascolta, come fai a mettere i dischi da casa?
Li lancia, poi c'è qualcosa.
Quando prima ti faccio una playlist, scusa l'anglicismo.
Mm. Ma quindi scusami, ci dovrebbe essere uno qua gratis a far partire i brani, giusto?
Lo fate voi, dopo una piccola percentuale va anche a voi personalmente.
Quantifichiamo.
Allora, ogni abbonamento sono 90 euro. Tu prendi di questi 90
euro.
Allora a me il 10%, a voi il 14% che dividete in due, il 7% per uno.
Pensa, già fatti i conti, così.
Così il 23%.
Così no, 24%.
23, non 14 più 9 fa 23, Luca.
No, 14 più 10.
Anche una trasmissione di 2 ore va bene.
Anche 2 ore.
Scusa, ma su 2 ore tu prendi il 20% e noi il 28%.
No, stessa percentuale.
Va bene, percentuale. Senti, quante volte alla settimana?
Se ha successo anche una volta alla settimana, se no una volta al mese.
Ok, senti, hai un orario qui, vogliamo metterla in onda, sta roba?
Secondo me
notturna.
Dalle 3 alle 4 ti va bene?
Facciamo c'è il TG a mezzanotte?
All'una c'è.
All'una, allora facciamo dall'una...
È un quarto.
Dopo il TG dall'una.
Quindi noi veniamo qua a lavorare dall'una alle 3 del mattino.
Esatto, dall'una e un quarto alle 2:15, perché dura un'ora.
Vabbè.
E stiamo qua a fare la regia, Roberto. Da Bergamo.
Sai, Roberto, allora.
Le faremo sapere.
No. Allora, va bene, è andata, ti mandiamo il contratto. Seconda cosa, sai perché sei andato così bene, Roby? Perché l'ospite precedente era noiosissimo, hai capito?
Diciamo, non potevi far peggio. Cos'è? Soffiato al naso.
Ciao. Ho contattato Gattinoni.
Gattinoni. Va bene. Perfetto. Ciao. Le faremo sapere.
Bello sto business plan. Date la brutta notizia a Nostrini. Roberto è un genio. Dopo vi paga la pizza a fine stagione. Questo qua che è qua risponde o no? Pronto? Niente, si è addormentato. Vabbè, ricominciamo con le notizie.
C'è qualcuno che scrive: minchia, rischio costante di un frontale in auto. No, stiamo calmi, ragazzi, stiamo calmi.
Piuttosto di niente, le mail, muoviti, muoviti.
Va bene, ricominciamo da capo così come siamo. Qualche notizia molto, molto veloce, sì. Prima di partire con la trasmissione vera e propria. Questa qua è proprio degli ultimi minuti, mi è piaciuto tantissimo, da Corriere.it.
Sì.
Vicino a Lecce una famiglia è stata sbarrata fuori da casa.
Sbarrata?
Sì. perché hanno montato un guardrail durante i lavori per costruire una rotatoria. E hanno costruito il guardrail davanti al cancello di casa.
Non ci posso credere.
C'è la foto.
No, davvero.
C'è la foto!
Su Corriere.it.
C'è la foto!
No, ma chiamiamo sta famiglia. Cioè, vabbè,
ma di un attimo fa, sì.
Ho capito, la cerchiamo. Domani cerchiamo la famiglia col guardrail davanti. Quindi non possono entrare in casa?
No.
Non ci posso credere.
Sì.
Ma secondo te c'entra il superbonus 110% su sta roba?
Può essere. Il guardrail. Tutto può essere. Certo.
Senti, ne succedono di ogni...
No, ma il guardrail, fammela dire, costruito una rotatoria, il guardrail davanti al cancello di casa a Lecce. E vabbè, allora coloro che hanno progettato e vabbè, hanno sbagliato ed è chiaro.
Ma coloro
che fisicamente cazzo erano lì a montare la rotatoria, non si sono accorti che stavano montando il guardrail davanti a una porta di casa?
Ma, ma c'era anche il passo carraio, cavolo. Cioè, non c'è il cartello del passo carraio, però il marciapiede è interrotto perché c'è il guardrail sul marciapiede. Marciapiede è interrotto perché c'è da dire che è una villa principesca, perché è un portone a doppia.
Sì, è una villa,
è una villa pazzesca che c'ha le palme, degli alberi stupendi. Quindi, se vogliono, si fanno un ponte sopra il guardrail.
Comunque, è la burocrazia, ragazzi. Un giorno è una buca, un altro giorno ti mettono il jersey.
Va bene, complimenti.
Vai.
No, a proposito di situazioni che si verificano in località indefinite del nostro stivale, arriva una notizia da Lonigo in provincia di Vicenza. In questi giorni a un certo punto è circolata la notizia che hanno avvistato un orso. Anche il sindaco dice: guardate, ci sono queste orme, sembrerebbe essere di un orso, quindi stiamo attenti. Cioè, a un certo punto fotografano l'orso. Arriva uno e alza il ditino e dice: scusate, ma quello non è un orso, quello è un bovaro bernese che è fuggito da casa mia, è il mio cane, ed era dalla mattina che si aggirava nella zona. E quindi, diciamo, l'allarme nel comune vicentino di Lonigo è rientrato, perché non si trattava di un orso, bensì di un bovaro bernese.
0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Dici tutto.
Non lo so, io ho capito così, dai, io mi chiamo Roberto, chiamo da Milano. Beh, così, io faccio un'affermazione libera, posso?
Sì.
Ma se ne fai contemporaneamente una occupata, va bene per par condicio.
Una occupata, va benissimo. Allora, cioè, tra quello che ho sentito, che vabbè sentirò almeno, di Biden e il discorso di Putin, che non ha parlato un'ora e 15 ma quasi due, c'è una bella differenza. E poi, cioè, chiaramente divisione prospettica futura. E poi vorrei ricordare quei tanti patrioti che la vera resistenza in quel paese la fanno gli abitanti del Donbass, non certo i militari.
Vabbè, quindi hai chiamato per fare il corsivo politico.
Bravo, bravo.
Divisivo.
Bello, bello, bello.
Vai, d'altronde, se nessuno d'altro ti caga, c'hai anche ragione anche tu. Pronto a occupare? No, giusto?
No, certo.
Pronti,
bello.
Vieni.
Pronto, ciao.
Ciao. Allora, avvertici se vuoi fare il corsivo politico.
No, io mi limitavo a una considerazione sugli estratti di apertura.
Gli estratti di apertura
molto meno seria. Era che a sentire quello di ieri e quello di oggi mi sembrava quasi più fascista quello di ieri. E la cosa mi fa specie, sapendo che quello
cosa
di
abbiamo messo
ieri. Cosa abbiamo messo? Che mi ricordo mica.
De Luca.
De Luca
ti sembra più fascista di La Russa.
De Luca su Sanremo.
Allora, se vogliamo uno è un po' più facile.
Uno. Il limite a quello che mi si fate sentire
sì,
voi.
Sì, no, certo. Beh, sicuramente uno è un po' più chiaro nelle sue esternazioni dell'altro. Questo mi sembra evidente. Sì, però porca di quella, metti a posto sto telefono. Ma
non è il telefono, secondo me è vivo.
È viva voce. Ciao, grazie.
Ciao, si sente una schifezza, fatelo dire.
Ma se ne un'altra te la faccio fare, però guarda il cronometro, uomo.
Sì, l'ho visto. Allora, contestano il fatto che se non paghi il passo carraio non è attivo, quindi sono legittimati a metterti il carraio.
Certo,
va bene. Lo sappiamo che se non paghi il passo carraio così. Allora, c'è una sentenza della Cassazione. Come sapete, la sentenza della Cassazione ha valore soltanto per la situazione che sta valutando, però tutto sommato poi dà una linea, dà una tendenza a cui i magistrati, non dico che si adeguano, però. Beh, fatto sta che la sentenza è questa. reato di maltrattamento se la moglie è costretta a fare la doccia una volta a settimana perché il marito è tirchio, c'ha le braccine attaccate, proprio attaccate alle scapole, capito? Ecco, il marito obbligava la moglie a fare la doccia una volta alla settimana, per la Cassazione, sono arrivati in Cassazione, è reato di maltrattamento.
Faceva riutilizzare no, raccontiamo, faceva riutilizzare i tovagliolini. Aspetta, le faceva usare solo due strappi di carta igienica per volta.
Ma per tutto?
C'è scritto.
Per tutto?
Recuperare in una bacinella l'acqua utilizzata per lavarsi il viso. La doccia la poteva fare una volta alla settimana, una sola posata e un solo piatto per pasto.
No, quello che mi preoccupa di più è i due strappi di carta igienica per volta.
Lo so.
Poi cosa faceva? Piegava?
Non
è facile. Ci sono quelle volte in cui ne hai bisogno di almeno tre.
Altro che. C'è Biden che abbraccia un sacco di bambini.
E dice: ricordatevi, questo è l'abbraccio di Biden.
Tra l'altro, li ha messi lì di tutte le razze, le etnie, le provenienze, le altezze, in Polonia.
Bandiere americane, bandiere ucraine, bandiere polacche. Però ha parlato poco, eh? 20 minuti ha parlato.
Perché remano contro la capacità della traduttrice. Va bene,
andiamo. Territori.
Non era proprio così.
Territori.
Finiscila che ti denunzio, eh? Andiamo in pubblicità, poi torniamo.
Sì, buonasera, io chiamo dall'associazione Muoviti Muoviti e dall'associazione Sunday Blues. L'associazione Muoviti Muoviti si occupa sostanzialmente di cazzabubole, pinzillacchere varie, e invece l'associazione Sunday Blues si occupa del pulmino.
Allora, noi che prendiamo in giro gli ascoltatori, così
ma
gli ascoltatori che prendono in giro noi, bene. Gli ascoltatori che si prendono per il culo gli uni con gli altri, benissimo. Questa è la nostra scala di valori. Diciamo 3 minuti Radio Popolare, la seconda delle tre mezz'ore di Muoviti Muoviti. Tra poco Branno, nonché ospite di una certa caratura.
Sì.
E cose serie di cui parlare, per cui diamo tutto adesso sul resto.
Vorrei dire ospite cattedratico.
Cattedratico. 331-6214-093 via SMS e via Telegram. Prima le telefonate, 0233-001-001. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Buonasera, ciao. C'è il trio, il triangolo no. Vabbè, l'altra sera ho cantato il triangolo no. Buonasera.
Buonasera. Io sarei stato un po' più criptico, devo essere sincero. Perché quando il messaggio...
Stacco, non ce la faccio, stacco.
No, perché il messaggio, cioè quando il messaggio è così diretto, poi resti un pochettino basito. Invece io sarei stato un pochettino, sai, quel dico non dico.
Oddio.
Sai cosa ci stava bene? Lo stacco sotto, perché se avessi messo il darondero non ci stava così.
Perfetto.
Bene.
Anche quel balordo del mio compagno fa una doccia alla settimana. Direi che è maltrattamento nei miei confronti.
Ma quella è scelta, hai capito? È scelta di vita, non è che glielo imponi tu, è lui che sceglie di fare così.
L'ascoltatore è stato ineccepibile.
Sì.
Questo è Davide. Scusate la mia ignoranza, ma un bovaro bernese e un buttero svizzero.
No.
Dai, Sergio.
Gabriele chiede se la carta igienica la signora della corte della sentenza della Cassazione la doveva usare fronte retro. Non è dato sapere, purtroppo. Adesso, appena avremo gli atti del processo, indagheremo anche questo aspetto.
Ancora 02 33 001 001. Pronti?
Pronti?
Ehi,
Francesca Carla.
Dici.
Veloce. Allora, ieri c'era la partita, no? Toro e Cremonese.
Sì.
E purtroppo il Toro le ha prese, no?
Finita due pari.
Devo dire una roba. Che io ho chiesto a mio figlio: ma chi è che ha segnato sto gol? E mi ha detto: San Giut in piemontese vuol dire singhiozzo.
Ok,
va bene, ciao.
24 anni.
ma è interessante questa cosa qua, eh?
È impressionante, no, è ragazzi. Impressionante.
Cioè, capisci che se riesce a tirar fuori una motivazione per chiamare su Toro Cremonese a Moviti,
Singhiozzo, ha segnato Singhiozzo due volte.
Sì, sì, è un po' la squadra che è andata così.
Ma voi non potete far così, sono a far la spesa e ride in faccia alle signore. Tu non hai capito, quando abbiamo fatto la riunione con Giglioli sì. e Bacchi, e abbiamo detto, allora voi dovete avete una missione quest'anno, far ridere in faccia alle signore esatto. mentre fanno la spesa.
Perché a quel punto, quando voi ridete in faccia alle signore che fanno la spesa, vi chiedono, ma lei perché ride? Voi gli dite, stiamo ascoltando Muoviti, Muoviti su Radio Popolare. Diventa diffusione militante del messaggio. Cerchiamo di allargare questo ascolto. Comunque voi dovete scambiare il titolo con quelli di Psicoradio. Grazie, grazie.
Aspetta,
grazie.
Guarda. Pronto?
Ma sono sempre io.
Hai capito, ancora lì.
Ma non paga, non ci sono gli scatti. No, una volta mettevi ci hanno i gettoni
le tariffe flat hanno rovinato questo mondo.
La radiofonia, va bene.
Va bene, questa è vecchia. Questa è pop. Questo è in concerto stasera a Milano, a Santeria.
Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. And me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Il fratello della più famosa Nenè Cherry, Nenè Cherry, Eagle Eye Cherry, con il pezzo che ha fatto il giro del mondo, ma si trattava, credo, addirittura della prima metà degli anni 90. Questa si chiama Save Tonight. Questa sera Eagle Eye Cherry in concerto a Milano, a Santeria di Via Toscana.
Al di là del concerto di Eagle Eye Cherry, In realtà adesso andiamo a parlare di un'altra cosa, non c'entra niente con i Calai Cherry, però è una cosa importante.
Certo, è una roba seria. Tra l'altro, brano elegante per tema serio e ospite cattedratico.
Ospite cattedratico.
Non è che ho messo le mie solite buzziconate.
Allora, è una notizia che quando l'abbiamo letta c'è un pochettino stranito, nel senso che l'Australia ha deciso di boicottare l'Afghanistan e in particolare i talebani per quanto riguarda il cricket, le partite di cricket. Questa situazione si è venuta a creare nel mondo del cricket, che è un mondo che noi, diciamo, come italiani non conosciamo molto, è un mondo molto legato ai paesi del Commonwealth, ai paesi britannici, quindi Pakistan, India, Afghanistan, Inghilterra, Australia, eccetera. Però è una notizia che sta creando nel mondo del cricket e anche nel mondo dello sport, sta creando molto discussione, molto dibattito. Farci spiegare com'è questa situazione, questa decisione di boicottaggio dell'Afghanistan in quanto paese dominato e con un regime talebano da parte dell'Australia, abbiamo interpellato il professor Nicola Sbetti, che insegna Sport and International Politics e Storia dello Sport all'Università di Bologna, che è anche un conoscitore approfondito, al di là dei temi sportivi e dei temi dei diritti di diritto internazionale, è anche un esperto di cricket. Buonasera professor Sbetti.
Benvenuto.
Grazie, buonasera a voi.
Come mai l'Australia decide di lanciare un boicottaggio nei confronti dell'Afghanistan e dei talebani? Questo è comprensibile, ma sfruttando il cricket?
Ma allora, secondo me dobbiamo tenere in vista, diciamo, tre aspetti. Il primo è chiaramente quello che in questi ultimi anni, ancor più alla luce, diciamo, dell'invasione russa dell'Ucraina, lo sport sta diventando sempre più un'arena politica, lo è sempre stato, e quindi già questo, diciamo, è il presupposto. Però intanto non è un boicottaggio assoluto, nel senso che se Australia e Afghanistan si dovessero trovare di fronte ai mondiali, la partita si giocherebbe. Quindi riguarda soprattutto le relazioni bilaterali, è come se rinunciasse a giocare le amichevoli, solo che le amichevoli nel cricket, un po' come nel rugby, sono molto importanti. Infatti insomma, erano i famosi test match. Poi nel cricket ci sono tre formule di gioco che non vi sto a spiegare, se no tedio voi e gli ascoltatori, ma insomma di fatto erano tre partite che si dovevano giocare a gennaio negli Emirati Arabi Uniti e sono state cancellate. In realtà non è nemmeno la prima volta che hanno cancellato delle partite, perché all'indomani, diciamo, della salita al potere dei talebani, già nel 2001 era stata cancellata un incontro che si doveva svolgere proprio in Australia, in Tasmania. E però è interessante la motivazione, perché la motivazione non è formalmente, non è esplicitamente politica. Non dicono noi boicottiamo i talebani, dicono noi non giochiamo, cancelliamo gli incontri bilaterali con l'Afghanistan, perché l'Afghanistan, diciamo, non investe, ha cancellato, diciamo, i programmi sullo sviluppo del cricket femminile e quindi pone una questione, diciamo, di genere nella discussione. E l'Australia è la nazionale che è, diciamo, all'avanguardia nella promozione del cricket femminile, la grande favorita anche dei mondiali di cricket femminile che si stanno svolgendo in questi giorni.
E l'Afghanistan a livello di cricket,
in Sudafrica.
Sì, l'Afghanistan a livello di cricket femminile come era messo?
No, allora la cosa interessante è che durante, diciamo, gli anni in cui c'era l'esercito statunitense a Kabul,
fra le due fasi dei talebani, fra prima fase e
seconda
fase.
Fra le due fasi dei talebani, mentre il cricket maschile è cresciuto in maniera incredibile, pompato anche dai soldi della federazione internazionale che venivano anche, diciamo, dall'Occidente per aiutare, insomma, il cricket maschile, il cricket femminile rimaneva sempre, diciamo, quasi inesistente. C'erano dei programmi, ma erano più sulla carta che non concreti. Quindi di fatto non è che sia cambiato chissà che cosa, però il fatto che il governo precedente fosse molto più aperto, insomma, rispetto alle donne in tutti i settori della vita, e quindi anche formalmente potesse pensare che di mettere su una squadra femminile, anche se poi non aveva mai giocato, questo rendeva sufficiente, diciamo, l'accettazione dell'Afghanistan, anche pur non rispettando appunto tutti i criteri della federazione internazionale. Invece appunto la salita al potere dei talebani, il fatto che sono arrivate le notizie, no, che le ragazze e le donne non possono più studiare a diversi livelli, insomma, questo è stato un po', diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopodiché c'è anche un discorso più sottile, diciamo più economico. La federazione australiana non ha nulla a guadagnare sul piano economico da giocare le partite con l'Afghanistan, quindi diciamo c'è anche un elemento che i malpensanti possono mettere, che è quello, diciamo, economico. La difesa della questione di genere, sì, ecco.
No, le altre nazioni com'è che hanno reagito? Perché mi sembra tutto sommato una motivazione condivisibile, cioè la tutela dello sport femminile in Afghanistan è un concetto che per noi occidentali è condivisibile, e c'è stata un'adesione anche di altri paesi o sono rimasti isolati gli australiani?
Ma diciamo che gli australiani non stanno facendo una crociata contro l'Afghanistan, non è come per esempio l'Ucraina o la Polonia, eccetera, che hanno chiesto l'esclusione della Russia. In questo caso semplicemente loro si sono limitati a cancellare i loro eventi programmati e non ne stanno programmando di nuovi, ma non c'è, diciamo, nessun tentativo di escludere l'Afghanistan dall'International Cricket Council. Ecco, in questo senso no, però c'è la volontà di affermare questo aspetto, ecco, la difesa del cricket femminile.
Ecco,
sì.
Abbiamo in collegamento il professor Nicola Sbetti, che insegna tutta una serie di cose di politica, storia dello sport all'università.
Pensa, questo ha studiato anni.
Il professore,
no, ha studiato anni e tu tutta una serie di cose. Dopo daremo
ma è giusto, io poi sono professore per finta, sono precario, devo fare mille cose, fra cui anche il professore. Quindi...
questa è la scuola pubblica italiana, professore. Non devo certo, no, come dire, insegnarlo io a lei. Senta, a beneficio di coloro che come me sono poco addentro alle cose del cricket, vorrei fare un piccolo passo indietro. Le chiederei di dirci due cose su questo sport. Prima di tutto, è uno sport popolare, adatto a tutte le classi sociali, che si gioca anche un po' per strada. Un paragone col pallone in Italia si può fare?
Per l'Afghanistan stai parlando?
Non solo, ma anche...
Allora... Prego. Si può fare, però appunto con alcune cautele, nel senso che se il calcio è diventato così popolare è anche perché servono meno cose per giocarci. Quindi è vero che in Afghanistan, ma anche appunto nei parchi italiani, vediamo gente giocare a cricket con poco o nulla, però per giocare, diciamo, il cricket ufficiale, quello che giocano i professionisti, insomma un minimo investimento economico ci vuole, perché le protezioni, le mazze e anche la cura del campo, insomma, costano. Quindi ecco, è però uno sport per tutti, nel senso che qualsiasi tipologia di persona lo può giocare. Ecco, è uno di quegli sport in cui si vedono fisici estremamente diversi in campo, ecco, quindi in quel senso sì, è veramente uno sport per tutti.
Un po' come il golf, non bisogna essere degli atleti palestrati.
Oddio, diciamo, il fisico è importante, per esempio adesso al mondiale femminile una campionessa sudafricana non è entrata nella squadra perché non ha superato un livello minimo di fitness, però effettivamente questa cosa ha fatto notizia, perché dici, ma lei è bravissima a lanciare e lancia ad effetto, non serve che corra più di tanto, no? Come quei grandi calciatori, quei grandi numeri 10 che stavano fermi in mezzo al campo e altri correvano per loro, ecco, quindi nel cricket c'è anche questa tipologia.
Io perdoni professore, ma non l'ho capito, è uno sport per ricchi o è per tutti?
No, allora è uno sport per tutti, perché in Italia per esempio è uno sport per poveri, cioè è uno sport in cui la gente, come dire, fa di tutto per giocare e non gioca per guadagnare, però appunto costa un po', cioè nel senso l'attrezzatura costa, quindi diciamo basta una pallina da tennis e una mazza per giocare nei parcheggi o nei nei campi, nei, diciamo, nei parchi pubblici. Poi invece, se si vuole giocare a più alto livello, insomma, servirebbe qualche, forse qualche investimento in più per avere dei campi all'altezza, perché in Italia al momento non c'è nessun campo che ha il pitch in erba. Il pitch in erba, per capirci, è il luogo in cui si svolgono le azioni, ed è, diciamo, a livello internazionale. Poi a livelli un po' più bassi è accettato anche quello artificiale, però diciamo è come se non avessimo nessun campo da calcio in erba vera e avessimo solo campi da calcio in erba sintetica.
Ecco, per quanto riguarda strutture eccetera, io ho trovato in un suo articolo sul sito L'Ultimo Uomo come il cricket spiega l'Afghanistan, un articolo del 2021 in cui c'è 2001. Una foto emblematica in cui si vedono dei ragazzi che giocano presumibilmente in Afghanistan, in cui il battitore ha dei mocassini, non ha delle scarpe diciamo da fitness, e dietro il battitore c'è uno che immagino che sia ricevitore, che ha dei sandali e non hanno una divisa, però ad esempio il bastone e il resto dell'attrezzatura mi sembra attrezzatura da cricket. Quindi è vero che in determinate realtà ci si adegua alle situazioni e si gioca comunque, ecco.
Ma sì, ma infatti la cosa bella però appunto che quella foto è in Afghanistan, è presa in Afghanistan nei campi profughi, che sono stati un po' quelli al confine col Pakistan, che sono stati un po', diciamo, il luogo in cui si sono formati i giocatori dell'attuale nazionale afghana, e alcuni sono diventati anche dei campioni, dei professionisti, e invece appunto sono foto che si possono vedere anche nelle periferie italiane, perché diciamo i cittadini di origine srilanchese, bengalese, pakistana, indiana, pur di giocare a cricket riescono a trovare di qualsiasi situazione e appunto ci giocano con quello che hanno, laddove non ci sono i campi e le strutture.
Lo scrivono anche i nostri ascoltatori. Luca ci scrive: l'anno scorso ho beccato che giocavano dei ragazzi che giocavano in un parcheggio. Anna ci scrive: a Gratto, credo che sia Gratto Soglio, è un quartiere di Milano, professore, abbia pazienza. C'è una pista di atletica di 1 chilometro fatta ad anello. Ogni domenica si riempie di srilanghesi, scritta così, con la combo picnic più partitone da almeno 5-6 ore. Noi, professore, quindi dobbiamo tenere l'Afghanistan, sì o no, quando lo vediamo giocare?
Sai, queste sono sempre le domande giuste ma difficilissime da rispondere, perché appunto una simpatia per come dire, gli ultimi arrivati c'è sempre, dopodiché la simpatia per il governo, per l'attuale governo afghano è veramente difficile da avere. Quindi è chiaro che per esempio un giocatore come Rashid Khan, che è il grande talento del cricket afghano, che ha preso anche per quanto possibile le distanze dal governo afghano senza compromettersi troppo, è una, diciamo, una figura molto interessante e molto simpatico, ecco, sicuramente, però ecco, io direi facciamo il tifo per il cricket italiano, che fa veramente fatica ad emergere, ad uscire appunto dai ghetti in cui ogni tanto è un po' costretto. Però devo dire, in Lombardia, tra Milano, Brescia, insomma, ci sono alcune squadre veramente, anche Lodi. Lodi, diciamo, è un po' la capitale storica, c'era questa squadra che si chiama l'Idol, che era proprio di anglofili che l'hanno fondata, ecco, esatto. Ce ne sono tante.
Ecco, ringraziamo il professor Nicola Sbetti, ricordiamo, insegna Sport International Politics e Storia dello Sport all'Università di Bologna. Tra l'altro ho trovato molto interessante, poi sicuramente ci risentiamo, professor Sbetti.
Volentieri.
Perché ho trovato un interessante volume che avete pubblicato lei e Riccardo Brizzi sulla diplomazia del pallone, storia politica dei mondiali di calcio dal 1930 al 2022, penso in occasione dei mondiali del 2022 in Qatar.
Esatto. Sì.
Grazie mille, professor Sbetti.
Grazie a voi, un saluto.
Arrivederci, professore. State telefonando, state scrivendo, tenete duro. Un brano e poi siamo da voi.
Ciao Facco, sono il Samola da Novate e volevo sapere cosa ne pensavi del nuovo singolo dei Pancreas.
Sorte, provare a varcare il confine.
Le mani in alto, il nuovo singolo dei Pancras. Anche a rispondere all'ascoltatore che ci chiedeva.
No, non hai risposto, sono mandato in onda il sindaco. Il singolo.
Quando un gesto vale più di mille parole.
Cioè una roba. Quel dico non dico. Capito?
No, dico.
No, dica di cam.
Esatto. Tanti interventi da parte dei nostri ascoltatori rispetto al tema non facilissimo, se vogliamo, di questa seconda delle tre mezz'ore di Muoviti Muoviti. Ci scrive un ascoltatore e dice, per esempio, l'Australia fu mai boicottata per la scandalosa politica di apartheid nei confronti degli aborigeni?
No. Però c'è anche da dire che l'Australia in plurimi passi, anche in parte la Nuova Zelanda, si è scusata pubblicamente per la discriminazione nei confronti degli aborigeni. Un po' meglio per i Maori, è andata in Nuova Zelanda, dove fin dal 1800 era stato firmato un trattato, poi c'è un posto riservato per i Maori all'interno del Parlamento neozelandese. Però il dato di fatto è che quello che è successo agli aborigeni è sotto gli occhi di tutti coloro che hanno seguito un po' la vicenda.
Ho visto in un documentario che in India hanno eretto una statua ad un giocatore di cricket a mo' di divinità.
Sì.
Gente che vuol sapere dove si gioca cricket. Vabbè, ragazzi, adesso
l'ha appena detto il prof.
Dovunque.
Esatto. E comunque quella foto di cui abbiamo parlato durante il collegamento la trovate sulla pagina Facebook di Muoviti Muoviti. È una foto presa dal sito dell'Ultimo Uomo. Abbiamo citato anche la fonte. Se volete guardarla, andate lì.
Abbiamo 10 secondi per l'ascoltatore che ha chiamato allo 02 33 001 001. Pronto?
Mani in alto!
Così.
Oh, no, l'hai capito perché hai messo la canzone. Quanti secondi c'ho?
Finita.
Ma, vabbè.
Tony? Sì. Richiama dopo, Tony.
Dai, Tony, ciao.
Dopo. Non so, ciao.
Da fare, capito? C'ha gli impegni, capito? Vabbè. Linea GR!
(331) 6214013 via SMS e via Telegram. Prima le telefonate. 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Ehi.
Ciao.
Buonasera, ciao. C'è il trio, il triangolo no. Vabbè, la Rosella ha cantato il triangolo no. Buonasera.
Buonasera.
Mio Dio.
Che fatica.
No, che bello. Anche questo io me lo porto a casa. Io me lo metto come suoneria nel telefono. No, altro che Ada Oda.
Sui messaggi. Quando ti arriva un messaggio ti esce quella roba lì, dai.
Diciamo 34 minuti, la terza delle tre mezz'ore di Muoviti Muoviti, questa puntata del martedì. Vi ricordo che potete scriverci, potete telefonarci, potete mandarci mail, potete intervenire sul gruppo di Facebook di Muoviti Muoviti. Noi, come sempre, siamo qui ad accogliervi, a volte un po' di più, a volte un po' di meno.
Sì.
In questo caso...
Di più.
No, di meno, perché tra poco abbiamo uno dei consueti ospiti del martedì.
Ah, in quel senso lì, certo. Vabbè, brilleremo per la nostra presenza pur essendo assenti. Questo è il concetto. Poi se...
Cosa vuol dire?
No, è perché... pur essendo presenti, brilleremo per la nostra assenza, capito? Nel senso che non siamo, siamo assenti, però siamo presenti. Cioè si sente la nostra voce, ma non siamo noi.
Sicuro.
È una roba così, sì. Vabbè, sostanzialmente abbiamo registrato un'intervista col pilota, perché era impegnato per motivi professionali, e quindi la rubrica del martedì che abbiamo con coloro che spostano le persone è una rubrica che rispettiamo, però non è in diretta, ma è registrata.
Praticamente riascolto la radio ora da domani mattina, da domenica sera, ma siete sempre in onda voi con la Santini, ma si chiama palinsesto.
Ma lasciagli credere che siamo in onda ininterrottamente da domenica sera,
certo.
Lasciaglielo credere, ma perché devi stroncare così i sogni degli ascoltatori?
Allora, potete quindi fare le domande al nostro Riccardo Canestrari... Ma non verrete risposti. Perché l'abbiamo fatta oggi pomeriggio.
Le memorizzeremo per la prossima volta, per il prossimo collegamento. Nel frattempo c'è una un presidente del Consiglio italiano che sta facendo delle dichiarazioni e quindi...
Perché
sentiamo...
Fingono di non capire, io credo che le cose vadano chiamate con il loro nome.
Quindi?
Allora, chi sostiene l'Ucraina anche militarmente è chi lavora per la pace. Ed è quello che facciamo noi, ogni giorno, per offrire la possibilità a un popolo che chiaramente non aveva di partenza le stesse forze da mettere in campo, la possibilità di difendersi. Io penso che vada riconosciuto in ogni caso che, oltre a esserci ovviamente un aggressore e un aggredito, oggi è l'aggredito, per paradosso, a presentare un piano di pace in 10 punti alla comunità internazionale.
Oggi abbiamo fatto filotto, eh.
Basta.
Biden, Meloni, basta. Basta. Cioè, l'unica, se arriva la von der Leyen, mandiamo in onda la von der Leyen.
No.
O Mattarella.
Mattarella.
Mattarella, von der Leyen e basta.
Allora, io direi due persone. Mattarella e Lapo Elkan. Loro due.
Lapo Elkan, sì. Allora, Mattarella, Lapo Elkan. Vabbè, Putin ha già parlato, quindi non possiamo andare. Io tre ne metterei.
Io ti dico, ancora 3 secondi devo mettere Amore Debole, degli Ada Oda.
Mattarella.
L'abbiamo messa ieri?
No, ieri no. Mattarella, Lapo Elkan e Ciccio di Nonna Papera. Papera, uno di sti tre, basta.
Vabbè, direi che facciamo sentire il pilota. Di cosa abbiamo parlato con il nostro canestrare?
Abbiamo parlato di simulatori. I piloti ogni tanto devono fare dei test su un simulatore di volo, che non è il videogame che avete a casa sul PC. Non è Microsoft Flight Simulator. È una roba molto più complessa. E ce lo spiega nel colloquio che abbiamo avuto con lui poco prima di andare in onda.
Se volete, nel frattempo, mentre ascoltate questa intervista di 8 minuti, 9 minuti, circa, potete scrivere al 331-6214013 in cosa siete bravi a simulare.
Esatto, sì.
Via SMS, via Telegram oppure la mail diretta a popolarenetwork.it. Allora Luca, devi partire tu e no, non siamo in diretta.
Ok. Martedì, giorno del collegamento con coloro che spostano gente. Abbiamo un tassista, abbiamo un capotreno e abbiamo un pilota di aerei. Con noi Riccardo Canestrari, pilota e rappresentante dei piloti, è qui con noi e con lui parliamo oggi di una particolarità dell'attività dei piloti d'aereo, che è quello del simulatore, perché sappiamo che lui in questo periodo si sta, diciamo, dilettando con questo. Non è un diletto, in realtà, è professionale.
Beh, certo, credo che sia un requisito. Innanzitutto, la mia prima domanda, che come al solito voglio essere, come dire, seria e come dare un inquadramento anche istituzionale, anche se un po' ingessato, al tema. Quante battute si fanno dandosi di gomito su coloro che simulano, entrando nel simulatore?
Da parte di chi osserva, dici, o da parte di chi è...
Di chiunque, di chiunque, Riccardo. Benvenuti innanzitutto.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. No, allora diciamo che la parte simulatore è una parte che, insomma, noi viviamo con un certo stress, però può essere anche molto divertente a seconda dei casi.
In che senso stress? Fammi capire.
Beh, lo stress è perché, allora, proprio per fare un piccolo riassuntino, noi entriamo dentro al simulatore, diciamo, un minimo di 4 volte all'anno. 2 sono sessioni di addestramento e 2 sono sessioni di controllo. Quando fai le sessioni di controllo, se entri e fai il casino, poi ti fermano e per cui ti rimettono in addestramento finché non superi, diciamo, le lacune che hai mostrato durante questa sessione, e poi rifai un altro simulatore ancora per dimostrare, appunto, di averle superate, e poi vieni rimesso in linea, come diciamo noi.
Ecco, simulatore, dato che gli aerei sono di vario tipo, vuol dire che tu quando entri scegli o l'azienda o chi ti manda nel simulatore decide che aereo ti ritroverai?
No, il simulatore è di un aeroplano, perché quello è un simulatore di un Airbus 320, quello di un Airbus 330. Quell'altro è di un 737, però non è che c'è un monosimulatore adattabile, diciamo, anche perché all'interno diciamo, la struttura proprio interna, una volta che ti sei seduto è esattamente come stare seduto su un aeroplano.
Quindi non è una cosa digitale, è proprio una cosa reale, cioè i sedili, la cloche, i pulsanti, le leve sono tutte identiche a quelle che trovi nell'aereo reale.
Perfettamente identiche, puoi immaginare che con la tecnologia odierna anche la parte visual, cioè quello che vedi fuori. Ieri ne ho fatto uno per fare un esempio, diciamo, banale, però fai l'atterraggio a Roma Fiumicino e vedi le strade laterali e le piste, le macchine che circolano intorno.
Vabbè, proprio, Roma Fiumicino, cioè, sono capaci tutti ad atterrare, atterra Punta Raisi e poi vediamo.
Hai ragione. Quindi c'è il traffico sul grande raccordo anulare scendendo giù.
Assolutamente. Senti, ma tutti scherzi, ma io una volta ero a base Milano e quando atterravo a Linate, per davvero, mi guardavo a sinistra per vedere com'era il traffico, perché poi dovevo fare la tangenziale per andare a casa.
Allora,
capita che quando sono sul simulatore faccio la stessa cosa, mi giro e cerco di vedere se c'è traffico, poi dico: cretino, sei sul simulatore, mica è vero.
Allora, piccolo inciso, hai in mente altri aeroporti che siano così in città come Linate?
C'è quello su tutti è il City Airport di Londra, quello sta proprio dentro la città.
Hong Kong, sei mai atterrato? Mi dicono che a Hong Kong ti butti in mezzo ai grattacieli.
No, però sì, lo conosco, ho visto anche i video degli avvicinamenti, sì, quello infatti è un aeroporto particolare per cui serve un addestramento specifico, tra l'altro, perché non arrivi allineato con la pista da molto lontano, ma fai un viratone e ti ritrovi pronto ad atterrare. Noi abbiamo un aeroporto simile che è Reggio Calabria, che è un aeroporto che ha il suo problema, perché un conto è che tu sia allineato con la pista da 20-30 km di distanza, per cui devi andare sostanzialmente solo dritto e scendere sul sentiero di discesa. Un conto è che fai la virata e ti ritrovi, perché una volta che hai fatto la virata e ti ritrovi la pista davanti, sei basso, o l'hai fatta bene, o hai fatto bene i conti, oppure poi non ce la fai e devi riattaccare.
Sì. Riattaccare vuol dire devi ritirare sull'aereo, Davide.
Sì, questo
ormai il linguaggio
era
tecnico
chiaro, ormai sì, lo sappiamo.
Ormai siete specialisti.
Se l'hai detto, ti chiedo di ripeterlo. Obblighi: quante ore all'anno o al semestre dovete fare al simulatore?
Ma no, come obbligo, in realtà noi dovremmo fare una sessione di addestramento e una di controllo, però in realtà poi la normativa poi dipende dai paesi, dalle situazioni, cioè, e anche dalle compagnie. Per quanto riguarda noi, in Alitalia prima e adesso nelle nuove compagnie, facciamo 4 simulatori l'anno.
Ok.
Due di addestramento e due di controllo.
Quando lo fate, come dire, per obbligo, per ricetta, obbligatoria, scegliete voi le caratteristiche del volo che simulate, nonché l'aeroporto di partenza e di atterraggio?
No, assolutamente no. Tu arrivi lì e a sorpresa, in particolare nelle situazioni di controllo, ti ritrovi uno scenario che viene scelto in un mazzo di scenari, per cui potresti fare una Roma-Napoli, potresti fare una Roma-Tel Aviv, una Linate-Zurigo, che so. E anche lo scenario poi non si limita agli aeroporti, ma si limita anche alla meteorologia, puoi partire con piste contaminate. Cioè, il problema per noi è che in 4 ore di simulatore fai cose che non ti succedono in tutta la vita, certo, professionale, perché si possono scatenare giustamente per simulare qualsiasi situazione critica. Insomma, non fai mai un volo tranquillo al simulatore,
no, certo,
ne esci devastato, mediamente.
Immagino che devi estremizzare e concentrare tutte le ipotetiche situazioni. Senti, a proposito del simulatore, è meglio X-Plane o Microsoft Flight Simulator tra i videogiochi?
No, non ci provate, perché no, non lo so e non me ne intendo e non voglio intendermene.
Cioè,
no,
i piloti non giocano mai con i giochi degli aerei, i videogiochi?
Beh, voglio dire, come in tutte le categorie ci sono pure i malati, eh.
C'è qualcuno che ci gioca?
Certo.
Ah, okay. No, non lo so, non ne ho la pipa, non credo che sia così diffuso, perché mediamente, insomma, quando scendiamo dall'aeroplano tendiamo a fare altre cose, magari a distrarci un attimo, insomma.
All'interno del simulatore, secondo te, Riccardo, sarebbe il caso di mettere anche l'elemento umano? Cioè il collega rompiballe,
la variabile
di volo che entra dentro e dice che c'è un problema con il pubblico, l'utenza che trasporti o altro? Aspetta, no. È finito il pollo, abbiamo solo il vegetariano?
No, allora questo succede costantemente perché noi entriamo come equipaggio omogeneo, perché dentro al simulatore siamo minimo in tre, sì, per cui un comandante, un primo ufficiale che sono l'equipaggio sotto sessione, diciamo, sì, e poi c'è una terza persona che in sessione di training è un istruttore e nelle sessioni di controllo è un controllore, che comunque è un collega nostro che però ha più esperienza eccetera, che è nominato dall'azienda per svolgere quella funzione, e lui simula tutte le persone, per cui simula il controllo del traffico aereo che ti dà le autorizzazioni, l'assistente di volo che ti chiama a governare, c'è un passeggero che non sta bene, piuttosto che dobbiamo sbrigarci, insomma, ci creano qualsiasi tipo di pressione anche impersonando le varie persone con cui siamo in contatto quotidianamente, per cui magari non si parla è finito il salato, è finito il dolce, però problematiche ce ne sono, insomma, viene proprio fatto apposta di distrarti magari nei momenti anche più critici per vedere come tu reagisci o gestisci la situazione, cioè la pressione è bella alta, devo dire.
Senti, ma quando in cuffia vi dicono ok, a posto, tutto, abbiamo terminato, finito, eccetera, non è che magari vi prende il trip e dite vabbè, adesso facciamo un looping con un Boeing 737, tanto ho finito la prova, no?
Beh, diciamo che quando hai finito la prova non vedi l'ora di andartene, perché okay, sei veramente allucinato.
No, cose che nella realtà non puoi fare, cioè non è che ti metti a fare.
Sì, sì, no, guarda, il simulatore è praticamente, tu immagino come un cubo, sì, che è sospeso, cioè non sospeso, che poggia su dei bracci idraulici e può muoversi in tutte le direzioni, e attraverso dei software specifici simula proprio anche l'effetto G, no? Per cui l'aumento di gravità quando tu tiri sull'aeroplano, piuttosto che ci mettono anche in assetti inusuali, lo facciamo per addestramenti questo, no? Ci mettono l'aeroplano in una situazione molto complessa e poi ce lo lasciano a noi e dicono adesso rimettetelo a posto, per cui sì. Quindi, devo dire che l'effetto è molto realistico proprio.
Immagino che non costerà neanche 500 euro, per dire qualcosa di più.
No. Esatto, quanto costa il simulatore e che stanza hai bisogno a casa tua per inserirlo appunto all'interno della metratura, no? E poi nel caso bisogna fare anche il condono al catasto?
Direi di sì, perché cioè, ti serve veramente uno spazio bello grosso per farlo, cioè tipo tu immagina una palestra alta il doppio di una palestra, sai la palestra a scuola quando andavamo a scuola,
sì,
no?
Quella...
immagina una palestra così, però alta il doppio, e dentro c'è sto cubone e entri con un ponte levatoio, perché lui è messo lì, certo, in mezzo, e perciò per arrivarci c'è una specie di ponte levatoio che si abbassa, attraversi e entri, insomma.
Riccardo Canestrari, è stato bellissimo averti con noi all'interno della rubrica del martedì. Noi avevamo promesso in redazione e avevamo promesso a te che non avremmo fatto domande come quella che segue, e io trasgredirò la promessa che ti ho fatto. Senti, stavo pensando ad Air India per andare in Thailandia quest'estate per risparmiare dei soldi, cosa dici?
Assolutamente, vai tranquillo, vai proprio tranquillo.
Benissimo.
Guarda, poi, stavo pensando a Aer Lingus, vai tranquillo, vai assolutamente
tranquillissimo proprio. No, ma andate proprio tranquilli, nel senso, poi è inutile che ci provate, poi mi trasformo in democristiano e vi do la risposta proprio piatta, esatto, diciamo.
Riccardo Canestrari, presidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Professionale dell'Aviazione Civile, grazie ancora di essere stato con noi questa settimana per la nostra rubrica di coloro che spostano gente. L'appuntamento.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao. Waiting. She just load up her arm like she in my
favor. If you wanna fuck me down, baby, I'm a sensual. Tell me that she understands why it's too complicated. Anyway, she ain't changed. I ain't here for these hoes.
E 52 minuti Radio Popolare, stiamo per andare a chiudere questa puntata di Muoviti Muoviti. Evidentemente il fatto che per impegni del nostro ospite l'intervista fosse registrata non vi era chiarissimo, visto le domande che ci avete mandato in diretta al 331 6214013. Tra l'altro avevamo chiesto a cosa siete bravi a simulare.
Sì, questa era la domanda che abbiamo fatto prima della trasmissione dell'intervista.
Sono bravissimo a simulare di non essere un pirla, lui Daniele. Sono bravo a simulare di essere un bravo ragazzo, Gabriele. Vado io? Io
sì, sì. No,
bravissimo,
stavo cercando.
Bravissimo a simulare competenze nel mio lavoro, Lorenzo.
E impegno e stanchezza al lavoro, dice Fulvio.
Ero bravissimo a simulare che non sentivo l'odore di cacca del bambino quando ero piccolo.
Mentre Martina dice sono brava a simulare influenze e mal di pancia.
Spesso mi faccio trovare accigliato e pensoso. Simulo un'estrema intelligenza e profondo spessore. In realtà non sto capendo un cazzo, come sempre. Ciao Marco! Io non sono bravo a simulare niente, mi sgamano subito lei e Daniela. 0233 001 001. Siamo quasi in chiusura per questo e tutti gli altri argomenti che volete. Pronto?
Oh ragazzi, posso parlare o no ora?
Ah, così no, proprio con la gentilezza e il savoir faire che ti contraddistingue.
Allora,
vabbè, ma voi mi trattate malissimo.
Ma
cioè,
no,
infatti, tu mi tratti male. Io ti ho sempre leccato il fondo schiena. Allora chiamo io e sembra che ti dia fastidio.
Ma
comunque
proprio.
Io volevo dire che sono bravo a simulare di far sì, dimmi.
Stai dicendo che non sono bravo a simulare, quindi questo stai dicendo.
Ma no, non so sotto le coperte tu.
No,
non
ma lì c'è poco da simulare.
Ah, ti lecca il
lì sei un trivellone.
No, era esattamente il contrario.
Pacchini,
dici comunque.
Pacchini Petrolio ti chiamano. Vabbè, comunque volevo dire. Niente, io sono bravo a simulare che sono una brava persona perché a giugno mi ha detto la compagna Marta posso venire in studio se faccio il bravo.
È vero,
quindi volevo
ha detto
dirvelo.
Questa cosa, Marta.
No, però è una cosa che ti ha detto Marta. Che,
cioè... No, Gattuso, lei mi ha detto che tu, cioè la compagna Marta mi ha detto, il compagno Gattuso ha detto che se fa il bravo a giugno,
allora,
lo facciamo venire a maggio, giugno, no, quando finisce.
Siamo, Tony, siamo in tre, quindi basta un altro voto.
Forse è il compagno Facchini che ha detto sta roba.
Dai, Facchini, ma io ti stimo un sacco, ti scrivo pure su Messenger, non mi caghi, cioè dai, dimmi di sì,
mi
che
scritto
te frega.
Su Messenger.
Ma vengo pure gratis.
A leccarti il culo, tra l'altro, ricordiamo.
Basta queste volgarità, mi hai scritto su
che volgarità, oh, lasciura Clotilde di Corso Magenta che dona il suo 2 per 1000 al PD, non accetta le volgarità. Oh,
ma se non riesci in ogni telefonata, se non riesci a metterci il PD,
allora,
è veramente gli salta la vena.
Però posso dire che l'idea dell'asciura Clotilde di Corso Magenta non è male.
No, ma perché ti spiego. Allora, mio padre, il suo capo vecchio che mo è andato in pensione, ha detto che sua moglie ma un capo di quei proprio il padrone dell'azienda, no?
Sì.
Sua moglie arrivava in ufficio tutta: oh, sono stato ieri all'aperitivo bio solidale. Si metteva in ufficio, non potevi disturbarla perché lei doveva ascoltare Radio Popolare, capito? L'asciura. Allora poi c'erano i magazzinieri, ma cosa deve dire la gente se l'asciura così ascoltare la radio di sinistra? La gente poi pensa che la sinistra uguale la voce del padrone, che non è la casa discografica nel disco di Battiato, ma quello che effettivamente è diventata la sinistra negli ultimi 30 anni.
È già monologo.
Ma sei andato a votare le regionali?
Sì, sì, alla fine sì, ho votato Unione Popolare.
Allora,
la Mara?
Sì.
Ah. Senti, dato che sappiamo che domenica tu voterai.
Tu Facchini cos'è che votare? Sentiamo il compagno Facchini.
Chiariamo. Sì. Le domande le facciamo noi.
Che cosa sei? La dico, se non ho capito.
Siamo i conduttori della trasmissione.
Scusami, allora, Orson Welles.
Domenica voti Bonaccini o la Schlein, dato che sappiamo che poi alle primarie andrà a votare.
Io se vado a votare, cosa che non farò perché neanche un centesimo dei miei soldi al PD, voterei Bonaccini, ma ti spiego perché.
Perché
così così la gente capirà una volta per tutte che il PD è un partito di centro, un partito liberale con tendenze neoliberiste in economia. E che
ciao Tony. Cosa dobbiamo ricordare di questa sera in auditorium?
Dobbiamo ricordare che questa sera in auditorium c'è la proiezione del film sull'ospedale di Cariati con Vittorio Agnoletto, con i due registi che saranno presenti in collegamento con Barbara Sorrentini, che presenterà questa iniziativa stasera. I posti sono tutti esauriti, però per coloro che vengono sappiate che c'è l'ape bedda all'esterno in cui potete prendere pane cunzato, arancine e via.
Tony è divisivo, metà del pubblico lo insulta, l'altra metà dice: questo è un grande, beccatevele tutte.
Esatto,
sarà Norberto che gli dà ragione.
C'era una volta in Italia il titolo del film di questa sera, mi toccava dirlo.
Tutto Alice che ci scrive: ho le lacrime agli occhi, gli autori hanno veramente dato il loro meglio oggi. Va bene, noi andiamo a sentire Esteri, finalmente una trasmissione come si deve su queste frequenze, dopo un'ora e mezza di pinzillacchere. A domani!
Ciao!
Muoviti, muoviti! Il programma un po' zingaro e un po' peones.